Certamente, certamente. Sì, la storia di Pinar Selek, che è una sociologa con una laurea, un master, studi eseguiti anche in Francia e soprattutto sulle scienze politiche. La storia sua è piuttosto complicata quanto anche buffa, ricorda molto il libro di Kafka. C'è stata un'esplosione nel 1998, 9 luglio, in Turchia, a Istanbul, per chi ha avuto l'occasione di andare, presso proprio l'ingresso principale del Bazar Egizio, detto Bazar delle Spezie. In questa esplosione muoiono 7 persone, rimangono 100 feriti. E poi ovviamente, come in tutti i casi di grandi esplosioni, con sospetto che si tratti di una bomba, compongono dei comitati, eccetera, composti da dei professionisti, magari qualche anche poliziotto, professore, specializzato sulla criminologia. Sei rapporti vengono fuori e nessuno di questi sei, parla della traccia di una bomba. È molto probabile che si tratti di una bombola GPL. Poi, entro 10 giorni, il tribunale riesce a ottenere questi sei rapporti. Stranamente, dopo 2 giorni, 2 giorni dell'esplosione, quindi ancora 8 giorni prima dei rapporti, l'11 luglio 1998, Pnar viene arrestato. E arrestato un pochettino, come dici tu. Il tribunale ha sempre detto che sospettavano che facesse parte dei PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, che porta una lotta armata da più di 30 anni. Pınar effettivamente faceva delle ricerche, ma faceva delle ricerche accademiche, dal suo punto di vista sociologico. E dopo 7 giorni di detenzione, in cui non le viene concessa la visita, nessuna consulenza, avvocato, eccetera, addirittura lei dichiara di aver subito anche delle torture, del maltrattamento, la obbligano a firmare dei documenti in cui in grossa linea ammette, tra virgolette, la sua colpa. Anche questo viene fatto con nessun tipo di consulenza legale, quindi rende illegittimo questi fogli. Il 28 luglio del 98 sempre viene processato con 15 anni di condanna. In questo periodo, dopo qualche giorno, mentre fuggivano in Grecia, vengono arrestati 21 militanti dei PKK e, dopo un interrogatorio e l'altro, dicono che hanno ricevuto gli ordini e le bombe da Pnar. Addirittura uno dice che ha organizzato l'esplosione del Bazar Egizio insieme a lei. Poi qua sembra che tutto ritorni, Pnar è colpevole, eccetera, eccetera. Solo che il 2 novembre del 98, ovviamente prima c'erano questi sei rapporti in cui dicevano che non si può trattare della bomba, sei rapporti di esperti. Il 2 novembre 98, il tribunale decide di rivolgersi a un altro comitato, e questo comitato qua, secondo il tribunale, come legge questo rapporto, ovviamente non è stato reso pubblico, si potrebbe trattare di una bomba. Quindi il caso diventa ancora più acceso, più interessante. Però nei giorni seguenti la cosa interessante è che uno di questi 21 arrestati dice che la conosce, hanno organizzato, progettato, costruito la bomba a casa di sua zia. Questa è una cosa interessante perché dopo pochi giorni, dopo la dichiarazione ufficiale di questo arrestato, viene portato al tribunale, davanti al giudice, dice che ha dichiarato tutto falso perché l'hanno maltrattato, torturato, ha dovuto firmare le cose quando non aveva la coscienza a posto. E la cosa più interessante è che quest'ultima dichiarazione, che ovviamente mette in conflitto una dichiarazione con l'altra, non è stata mai firmata per 2 anni e mezzo dal giudice che seguiva il caso. Quindi il giudice ha sentito tutto quanto, ma non l'ha voluto verbalizzare, diciamo così. E la cosa più interessante ancora, vabbè, come vi ho detto all'inizio, questo processo è veramente buffo. Ovviamente, dato che l'arrestato aveva dichiarato che avevano organizzato tutto con Pnara a casa di sua zia, il tribunale si rivolge alla zia. La zia dice: sì, è vero, conosco questa ragazza, addirittura la fidanzata di mio figlio, eccetera. E quindi la portano in tribunale, solo che si scopre che questa signora non sa parlare in altro che in curdo, quindi non ha rilasciato nessuna dichiarazione in turco, non esiste un traduttore che l'ha tradotto, e addirittura dice che è analfabeta, ha dovuto mettere l'impronta su una dichiarazione che lei non sa leggere. Trovano subito un traduttore, nel tribunale lei in curdo dice che non conosce sta ragazza, non ha fatto nessuna dichiarazione del genere, eccetera. Quindi tutto diventa ancora più buffo. Dato che il processo era diventato così buffo, il processo continua, ma nel 2000 lasciano libera Pnar, eccetera, con gli arresti domiciliari. E poi decide il tribunale di rivolgersi ancora un altro gruppo di esperti, perché questi qua che dicevano che non si trattava di una bomba non li accontentava. Ancora questo sarebbe l'ottavo rapporto, dice che non si può trattare di una bomba. In quel momento avviene una cosa che al di fuori del sistema giuridico, soprattutto si vede che in Turchia, come in certi momenti, il sistema giuridico non è indipendente. Il prefetto di Istanbul scrive una lettera personale al tribunale che segue il caso di Pnar, dicendo che è molto preoccupato di come va il caso, quindi il sottinteso perché non riescono a metterla dentro, allegando a questa lettera un rapporto senza date, senza firma, e il prefetto sostiene che questo rapporto è stato scritto dal Ministero degli Interni, dove dice che sarebbe il caso rivolgersi a un altro rapporto, un altro comitato dei professionisti, perché secondo il Ministero degli Interni potrebbe trattarsi di una bomba. Ovviamente il tribunale prende la palla in rimbalzo, si rivolge ancora un altro comitato, stavolta un comitato composto dalla gendarmeria, quindi sono i professionisti, diciamo, esperti, però appartengono alle forze armate, e loro dicono che potrebbe trattarsi di una bomba. E ancora sono passati, se non vi ho turbato tanto, 3 anni e non si sa ancora se si tratta di una bomba o no. In quel momento si diventa pubblico che in quest'ultimo rapporto della gendarmeria c'era un professionista civile, un professore dell'Università di Ankara, che disassocia da questa dichiarazione e con altri suoi colleghi nel 2002 prepara un altro rapporto e dice che quello che è stato dichiarato dall'ultimo rapporto dell'esercito non dichiara il corretto, il reato non si può trattare di una bomba perché non c'è nessun tipo di traccia secondo la professionalità del caso, eccetera. Ma il PM nel 2006 prende in considerazione questi 2 rapporti, su 8 dicevano che si trattava di una bomba, e quindi dice che è il caso di processare lei e chiedere l'ergastolo. E poi dal 2006, dal 2008, passano 2 anni nel mentre lei comunque è libera, e il processo comunque viaggia, con le carte viaggiano tra un tribunale e un altro, e va alla Corte Costituzionale, delle cose allucinanti. Nel mentre uno dei professori che aveva firmato il primissimo rapporto che diceva che si trattava di una bomba dichiara a 2 giornali interviste, dice che loro nel rapporto non hanno mai detto che si trattava di una bomba. Anzi, loro hanno detto che non si potrebbe trattare di una bomba perché altrimenti dovevano essere presenti questi indizi. Addirittura presso il CNN turco, che sarebbe il canale turco del famoso gruppo CNN americano, dice apertamente, c'è ancora il video su internet per chi vuole vedere, che non ha mai scritto una cosa del genere nel rapporto. Quindi esiste solo un rapporto che dice che si tratta di una bomba e della gendarmeria praticamente. E alla fine e nel 2008 il tribunale decide di liberarla. Dopo un anno e mezzo, dopo un anno e mezzo, il capo giudice, diciamo che il presidente del tribunale che seguiva il caso di Pnar Selek, ci ripensa un attimo e dice che deve riaprire la causa, perché quando è stata decisa, quando è stata assolta di Pnar, lui aveva soffrito dei problemi cardiovascolari, quindi era in mutua, quindi adesso che è tornato a lavorare dovrebbe prendere in mano la causa, chiedendo sempre l'ergastolo. Solo che per chiederle l'ergastolo a una persona, mentre si tratta di 8-9 rapporti che dice che non esiste manco la bomba, è una cosa importante, devi studiare, devi avere le carte, prove, tutto quello. Solo che lui appena decide di fare una cosa del genere, dice dopo tra 45 giorni ci si rivede e comunichiamo la decisione finale. E quando un giornalista gli chiede, ma com'è possibile, chiedete l'ergastolo a una persona, una cosa molto seria, in 45 giorni, è perché l'altro giudice che aveva firmato il foglio che l'aveva assolta, adesso è in mutua, prima di 45 giorni non rientra, io voglio risolvere tutto entro 45 giorni, proprio l'intenzione netta di questo giudice. Comunque tra una cosa e l'altra non ce la fanno, il 13 dicembre 2012 il tribunale dichiara di nuovo, scusate, nel mentre lei viene assolta di nuovo, però il 13 dicembre del 2012 dichiarano di nuovo che bisogna fare un'altra udienza il 24 gennaio, praticamente tra due giorni. Questa è la storia complicata, buffa e tristissima di Pinar Selecchi. Adesso Pinar vive a Berlino, e è stata assolta 3 volte per ben 2 anni e mezzo durante il processo, quando c'erano questi giochi dei rapporti, è rimasta in carcere gli è stato negato ogni tipo di diritto, limitato in isolamento. E una sociologa che ha fatto le ricerche anche sui bambini di strada, lavoratrici del sesso, sulle trans, e dal 98 che ha fatto le ricerche sui PKK e ha scritto dei libri sui bambini, sui diritti delle donne, eccetera. Tra l'altro durante la sua detenzione per 2 anni e mezzo ha fatto delle ricerche, ha fatto degli articoli e tutto è stato tenuto in carcere. E questa è praticamente la storia di Pinar Selecchi. Adesso se volete mi fermo prima di passare ad altre cose, che ne dite?
Sì, noi diciamo chiarita un po' la vicenda, che molti ascoltatori e ascoltatrici non conoscevano di Pinar, ma che comunque è semplicemente uno specchio delle ingiustizie, delle vessazioni a cui è sottoposto il popolo curdo in Turchia da ormai decenni. Volevamo chiederti giusto una riflessione sull'assassinio a Parigi delle 3 attiviste curde, anche nella cornice di queste trattative che sarebbero iniziate tra il governo turco e il PKK, come inquadri quell'omicidio e se lo metti in relazione anche alle trattative che si stanno svolgendo. Come spesso succede durante questo tipo di trattative, si cerca darsi una più peso a livello di rapporti di forza, darsi più spazio per la trattativa anche con azioni militari, anche con omicidi mirati.
Sì, allora si tratta di Sakine, Fidan e Leila, 3 donne che sono state uccise, credo ormai è passata una settimana, in un quartiere molto centrale di Parigi, presso la sede centrale, credo che si chiama Comunicazione per le Culture della Mesopotamia, una cosa del genere. È un centro culturale, attività politica fanno, non si tratta di un'azione armata, eccetera. E particolarmente Sakine risulta uno dei fondatori, insieme a Ocalan e 2 o 3 altre persone, uno dei fondatori del partito dei lavoratori del Kurdistan. Tuttavia nel 98 entra in una sorta di conflitto, questo è quello che noi sappiamo ovviamente dai media, e si dice che fugge in Francia. In effetti questo invece è un dato reale, a Sakine viene riconosciuto il diritto all'asilo politico. Sakine potrebbe far parte di questa famosa opposizione interna dei PKK, che ci sono stati altri omicidi e si è detto sempre che si trattava un po' di questo caso. Di Fidan invece si sa poco, è rappresentante parigino del Congresso Nazionale del Kurdistan, e la famosa ragazza che ha detto Hollande, che aveva, con la quale aveva avuto già un dialogo su questa situazione politica, eccetera, è molto giovane. Leila invece è la terza. Di lei si sa ben poco, si sa soltanto che è ricercata in Turchia, non con l'Interpol, quindi non è una ricerca internazionale, e si trovava anche lei da parecchio, lei là in Francia. Fidan credo che sia proprio andata a vivere con i suoi genitori in Francia quando era piccola, tipo 3-4 anni aveva. Allora sì, in un ufficio al centro a Parigi vengono uccise queste tre ragazze, subito dopo, quasi due o tre giorni dopo, che per la prima volta due personaggi importanti del movimento curdo, stavolta non armato, va a incontrare Öcalan. Si tratta di incontro dopo 7-8 anni, soprattutto un incontro non concesso agli avvocati oppure ai familiari, quindi alle terze parti. Si parla di Ahmet Türk, perdonatemi, non mi ricordo il nome della signora. Entrambi hanno fatto di altri partiti curdi che sono stati chiusi con le decisioni della Corte Costituzionale precedentemente nei anni passati. Loro incontrano Öcalan, ovviamente la cosa fa molto molto voce. All'uscita, dopo un giorno, due giorni, tipo, fanno una dichiarazione e dicono che hanno trovato Öcalan molto bene, si potrebbe credere a un processo di pace con alcune tappe, un percorso da intraprendere molto lentamente, però potrebbe finalizzarsi con cessata delle armi. Ovviamente ci sono delle cose da cambiare nella Costituzione a favore delle tra virgolette minoranze etniche, perché ormai parlare della minoranza etnica dei curdi non è possibile, si tratta di 4-5 milioni di persone, e poi più potere alle amministrazioni locali. C'è chi l'ha letto come un primo passo verso l'autonomia, c'è chi l'ha letto invece verso la diffusione della libertà anche amministrativa in Turchia, che manca parecchio. E quindi c'era questa aria interessante, ma comunque il primo ministro ha subito dichiarato, dicendo: se noi non trattiamo, è lo Stato che tratta, come se il governo non facesse parte dello Stato, ma sottintendeva che fossero i servizi segreti, noi non c'entriamo, eccetera, noi con i terroristi non trattiamo mai, l'ha sempre detto. E addirittura ha sempre dichiarato che non è stato il suo governo a togliere la pena di morte, ma è stato un altro governo, quindi come se ci fosse stato all'epoca avrebbe impiccato Öcalan. Quindi appunto, dopo pochi giorni, questa aria tra virgolette serena, interessante e nuova, dopo pochi giorni vengono uccise queste tre ragazze. Hollande dice che conosceva una, che aveva avuto dei colloqui. Il giorno dopo e il primo ministro turco nel Parlamento, credo che durante il discorso che faceva nel congresso del suo partito, comunque dentro il Parlamento, chiede proprio con i toni arrabbiati: Hollande, allora devi dire cosa ti sei detto con questa terrorista, no? Ok? Mentre magari il suo ministro dell'interno oppure esterno, ma friestere, non mi ricordo quale fosse, e dice: è un dato, una cosa grave che è accaduto, queste tre ragazze, donne soprattutto, che avevano deciso di portare avanti una lotta non violenta, eccetera. Quindi delle dichiarazioni contraddittorie alla grande da parte del governo, e partono subito. Ma questo è un po' normale, perché il partito attuale ha ottenuto fortemente i voti, sì, di quella fetta che è stata sempre emarginata, eccetera, eccetera, però di una grossa fetta di sicuro con i sentimenti nettamente nazionalisti, perché se vogliamo vedere le campagne elettorali loro, le dichiarazioni del primo ministro oppure altri membri, sono così chiare. Addirittura nel partito attuale ci sono anche ex membri del partito del movimento nazionalista. Il caso un po' complicato, perché ci sono quattro bicchieri, ma ci sono tre persone, probabilmente ci sono tracce di sangue di una quarta persona su una munizione, si potrebbe trattare di una lite, però la porta non è stata spaccata, l'ufficio tutto pulito, cioè. E ieri tra l'altro il procuratore di Parigi ha dichiarato che hanno arrestato un sospettato, adesso non posso dire il nome perché finché una persona non è condannata non è giusto. E comunque il procuratore ha detto che hanno trovato tracce della polvere da sparo sul suo giubbotto, sulla borsa. Però il sangue, la quarta traccia di sangue che hanno trovato sulla munizione, non appartiene a lui. Quindi E il caso è molto complicato, la coincidenza, come dici tu, è molto molto strana, e ci sono delle diverse ipotesi. C'è chi dice che si potrebbe trattare di un omicidio compiuto da parte di quell'ala dei PKK che non vuole rinunciare alla lotta armata, c'è chi dice che si tratta un gesto dei servizi segreti a livello internazionale per far capire: o accettate i nostri passi oppure vi facciamo fuori. Tra l'altro, la cosa più interessante, il ministro degli affari esteri ha detto un omicidio del genere potrebbe accadere nel futuro anche in Germania, poi senza dire come ha saputo sta cosa o è previsto. Quindi io non farei nessun non farei nessuna, come si può dire, decisione definitiva, però il caso puzza abbastanza, è una brutta coincidenza nell'arco di pochi giorni, e vediamo, c'è un arrestato ma non si sa se è effettivamente colpevole. Tra l'altro suo zio è intervenuto ieri presso un canale televisivo nazionale dicendo che suo figlio non appartiene ai PKK per niente, è andato a vivere in Parigi, non è nemmeno curdo, è andato a vivere a Parigi da piccolo, però il procuratore ha detto che forse era il loro autista, quindi è molto, molto complicata la causa.